Allora, siamo tornati con voi, un buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impalomeni. Ciao Marco, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà.
Allora, tutti, sta parlando, come abbiamo detto, sì, Fonseca. Io dico solo che aggiungo, poi magari dopo
no,
ci torniamo.
No, ho detto che Leao sta bene, però non vi dico se giocherà o meno, esatto, dall'inizio. Incredibile, Paolo Fonseca.
Ha detto anche che siamo stati molto penalizzati dal rinvio di Bologna-Milan. Quindi ha parlato anche di quella decisione. Allora, si ricompone la squadra con Daniele Garbo.
Ciao,
e
Daniele.
Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi.
Allora, io rimango un attimo ancora sul discorso Roma, perché non avevo sentito Daniele che forse voleva aggiungere qualcosa, e stiamo provando anche ad effettuare un collegamento con chi conosce molto bene l'ambiente Roma, per sapere anche un po' il suo pensiero su questo momento. Daniele, mi sembra che prima di andare in pausa volevi aggiungere qualcosa su quello che era un po' il discorso generale, quindi ritorno un attimo da te, dai.
Ho raccolto un gossip, non so se sia vero, pare che ci sia stato un match di pugilato nello spogliatoio nell'intervallo fra Mancini e Juric. Se così fosse, sarebbe la conferma che la squadra ormai è contraria all'allenatore. Insomma, non si è mai visto un giocatore che mette le mani addosso all'allenatore. Insomma, mi sembra una cosa molto grave, se è vera.
Io questo l'abbiamo letta, non lo so,
veramente?
Però sì, si è parlato di un'alta tensione all'interno, diciamo così, non solo lui, tra l'altro,
se parla, non soltanto Far West, benissimo.
Scintille. Però Stefano, senti, devo essere sincero.
Mamma mia,
prima
ragazzi,
forse mi sembra Massimo ha detto un po' una cosa che condivido, cioè nel senso, io ieri vedevo la partita, adesso al di là della forza della Fiorentina indiscutibile, hai ragione tu, perché la Fiorentina ieri giusti. Però mi sembrava una squadra completamente lontano
Marco,
da ogni principio di quello che vuole fare Juric. Mi sono domandato che stanno
tutti
a fare.
Ci vediamo tutti i giorni.
Sì, tutti
ma
i giorni.
Non è, ma
sì,
ti
sì,
sorprende?
No.
Quando
no,
io ti ho detto do all'indomani della vittoria, streaming sita con la Dinamo di Kiev, che tra l'altro si è presentato
come
con la squadra, ho detto è una squadra che non genera, non trasmette emozioni,
hai detto.
Non genera alcunché. È un vuoto cosmico di una portata stratosferica, mondiale. È un vuoto, dice, parla di crollo emotivo alla domanda, tu mi fai una domanda e ti vengo dietro, ma un allenatore che anche sai, secondo me la forza anche di una squadra, sì, vedi la Lazio adesso che sta in un momento, il Baroni parla bene, la squadra gioca bene, Juric parla male, la squadra non si ritrova, cioè è tutto direttamente proporzionale, no? O no? Sei d'accordo con me?
Sì, no.
Conte dice e il Napoli è quello che dice Conte. Soffre, non entusiasma, ma vince, costruisce, lavora sodo, lavora in profondità. E sta Roma ce la racconta, no, è una grande partita, ma di che? Ma di che cosa stiamo parlando? Dai, dobbiamo essere onesti intellettualmente, anche se uno poi ama una squadra visceralmente, uno dice, ma questa squadra non ha né capo né coda, sono stati spesi una barca di soldi per chi? Da chi? Chi ha scelto chi? Perché Juric al posto di chi? Cioè, capito? È tutto un casino che parte da lontano.
Un casino,
e quindi è storia. Sì, Fonseca. E quindi, voglio dire, è tutto un caos che parte da lontano, è una storia di un disastro annunciato, che ha un unico responsabile, cioè il distacco, il disorientamento creato dalla proprietà.
Quindi, ho capito.
Cioè, e poi dopo, questa è la conseguenza. Cioè, a Firenze, l'umiliazione di Firenze... in questa partita affiorano tutti un cumulo di errori in sequenza, no? Che tu li so, è la somma di quello che poi hai seminato, cioè niente, quasi niente, perché è una contraddizione in termini continua. De Rossi ci metti 2 mesi a rinnovarlo, era giugno, poi gli fai 3 anni, poi lo cacci via, poi chiami quello, poi... Ma come
confusione
fai a lavorare?
Totale, dai, confusione.
Quindi,
totale.
Alla fine, Juric non mi sento di dire: guarda, la colpa è di io. La colpa è generale, è una squadra disorientata. Massimo ha giocato a grandi livelli. Non ti ritrovi più, poi non riesci a fare le cose semplici. Adesso, giovedì, io guardo sempre il presente, perché qui si è abituati, soprattutto a Roma,
cioè, Torino.
Il progetto futuro, il progetto di... Ma il progetto è il presente, il tempo è il presente, non è il passato e nel futuro. Il presente dice 31 ottobre, ore 20:45,
sì.
Roma-Torino. Io mi preoccuperei del... Punizione di Coco che calcia le punizioni alla Juninho Pernambucano. Mi preoccuperei dei tagli di Adams, di Sanabria, di un centrocampo che morde, di un Torino che si è risollevato, di un allenatore che è bravo, Panoli. Cioè, secondo voi, la Roma ha la sicurezza di vincere questa partita? Non ha la forza di vincere una partita. Io ho contato una partita che ha vinto con merito contro l'Udinese. Con il Venezia ha vinto per distrazione del Venezia. Ha vinto una partita su con merito. Poi dopo non sai mai se la Roma abbia veramente, cioè col Dinamo di Kiev, sì, l'ha vinta, insomma, calcio di rigore per poco, sì, non la pareggia. Sì, sì. Con l'Udinese l'ha dominata dal primo al 90esimo, ha vinto con grande autorevolezza.
Sì, sì, sì.
Col Venezia no.
Daniele, voglio sentire il tuo pensiero. Cioè, cosa si deve fare? Richiamare De Rossi? Cioè, questo è un po' il senso? Oppure si va avanti così e si vede, come dice, poi c'è il Torino, insomma, che non è una partita facile a questo punto, diventa tutto complicato.
Io l'ho detto prima, secondo me se non ci fosse stato di mezzo il turno infrasettimanale, a quest'ora Juric sarebbe già stato esonerato. Io condivido pienamente l'analisi che ha fatto Stefano, molto lucida come sempre. Alla base di tutto c'è l'assenza della società. Vuole sapere chi ha scelto l'allenatore al posto di De Rossi? Chi l'ha scelto? L'amministratore delegato, la signora greca che è stata dimissionata poi? L'ha scelto lei? Con quali capacità di scelta, con quali condizioni tecnico-tattiche per scegliere un tecnico?
Daniele,
come lui,
posso essere malizioso? Anche, voglio dire, la scelta di De Rossi non è stata una scelta che non avrebbero voluto, voglio dire, De Rossi. Non lo so, sono stati costretti a fargli 3 anni di contratto, o no?
Sì, tra l'altro mi risulta che la greca non lo volesse.
Esatto, bravo. Quindi, da lì che parte tutto.
Da lì parte tutto, nasce male la cosa. Quindi, come, per tornare a noi, alla base dei successi di una squadra c'è sempre una società solida e seria. Se tu non hai una società solida e seria, puoi anche avere il miglior allenatore del mondo, i migliori giocatori del mondo, ma non vinci niente.
Ma non vinci niente. Allora, prego,
questo discorso.
Sì, sì. Allora, sento un attimo al volo Massimo Bonanni, perché abbiamo un ospite collegato con noi, che così proviamo a approfondire la cosa anche con lui. Però Massimo, ti faccio concludere a te. Che cosa faresti tu? Richiameresti De Rossi in questo momento?
Ma io non condivido l'idea di tenere Juric in questo momento solo perché ci sono 2 partite infrasettimanali, perché metti caso che perdi già la prima, inizi a dire la dovevamo cacciare prima. Cioè, ti faccio un esempio: clima di mercoledì della partita da Roma sarà un clima infuocato, dove sì, l'allenatore non lo segue nessuno. I giocatori ormai saranno richiamati all'ordine, perché ragazzi, cioè, io ieri sera stavo messaggiando, insomma, con persone, cioè questi hanno preso 5 gol, nonostante lasciamo stare la forza della Fiorentina, però tu torni da una sberla, prendi 5 gol a Firenze, che è comunque una partita molto sentita, tu a Roma ci vivi, la vivi, non è semplice vivere in questo contesto, e tu adesso devi essere chiamato a fare una partita importante, devi giocare comunque per vincere, e devi giocare per vincere, che sai che se vince l'allenatore ancora rimane là. Non è semplice,
non è semplice.
La Roma deve vincere la prossima partita. Oh.
Assolutamente, con il Torino. Allora,
la società per me doveva mandarlo via l'allenatore.
No, mandarlo via.
Lasciamo stare.
Caro Massimo, non sarà facile.
Allora, vi
perché
fermo
Torino
un attimo.
C'ha 3 giorni di riposo in più.
Vi fermo un attimo perché abbiamo intercettato, e mi fa molto piacere, il direttore Walter Sabatini. Direttore, buon pomeriggio.
Ah, ecco,
buon pomeriggio, direttore.
Uno che è di calcio, capire. Ciao Walter.
C'è Stefano Impallomeni, Massimo Bonanni, Daniele Garbo.
Ciao, respiriamo un po' di calcio. Va.
Non la prendete per una scortesia, ma io non intendo entrare nella vicenda della Roma con qualsiasi parola o opinione, perché mi sembra che sia un terreno tossico in questo momento. Io sono un dirigente calcistico, non posso esprimere opinioni o dire il mio parere. A secondo, casomai, tutto quello che ho sentito dire, c'è verità in tutto, perché il calcio è una grande menzogna complessiva, però racconta anche qualche verità, e la verità la racconta solamente il campo.
E il campo, direttore, ieri però ci ha fatto vedere
impietoso.
È impietoso, certo. Una squadra un po' proprio anche un po', io ho detto prima con Stefano, ne parlavamo insieme a Massimo e Daniele, al di là adesso di tutte le decisioni che uno possa intraprendere o meno, però una squadra proprio staccata da quei principi che uno ti aspetti di vedere guidata da quel tipo di allenatore. Cioè, questo è quello che è balzato agli occhi ieri. Qualcuno camminava, qualcuno non andava, non lo so, questo è stato un segnale forte, o mi sbaglio, direttore? Insomma, lei di campo ne sa molto più di me, soprattutto.
È stato un segnale di dismissione, come dire, di minimo della passione e dell'impegno, perché giocare con la maglia della Roma addosso significa comunque onorare la propria passione e la passione della Chelsea. Ci vuole un altro tipo di comportamento. Io direi che in questo non vorrei neanche proseguirlo, questo tipo di analisi, perché è veramente doloroso. È doloroso parlare della Roma in questi termini e in queste condizioni. Mi dispiace per tutti.
Posso fare una domanda, anche per... Walter?
Certo, Daniele, c'è una domanda per, da parte di Daniele per il direttore. Prego, Daniele.
Allora, un saluto a Walter, un saluto con grande affetto a Walter, che è il miglior dirigente che io abbia mai incontrato nella mia carriera di giornalista. La domanda è questa. Io ho avuto la sensazione, ma magari mi sbaglio perché non conosco il calcio come lo conosci tu, la mia sensazione è che la squadra abbia mollato Juric ieri sera. Tu che sensazione hai?
Non ho mai creduto, anche in situazioni diciamo delicate, non mi è mai capitato di assistere a un ammutinamento silenzioso dei calciatori che poi fanno la partita per penalizzare l'allenatore, non mi è mai capitato. Certo, si può dire che la partita di ieri assomigliava molto a una sorta di dismissione d'impegno, questo sì, ma non credo che abbiano avuto in mente i calciatori di danneggiare l'allenatore.
Stefano, c'è una domanda, una curiosità, non so, anche Massimo se
ma volete... Io l'abbraccio affettuosamente a Walter, è un uomo vero, un uomo competente, un uomo che adesso non vuole affondare il colpo, magari l'avrà fatto anche in passato e condivido anche questo perché proprio racconta la sua storia. E no, Walter, grazie, vorrei chiederti questo, Walter, però questo qui mi devi rispondere, cioè io sto impazzendo, no? Perché qui parliamo di campagna acquisti, parliamo di 100 milioni spesi, vabbè, non parliamo della in generale. Allora io dico il lavoro di un direttore sportivo, di chi fa mercato, tu l'hai fatto per 30 anni e passa, ma io dico, se io prendo 8 giocatori e 6 sono delle pippe, io ho sbagliato il mio lavoro.
È stato sfortunato.
No, ho capito Walter, però perdonami. Se io ne prendo 8, io parlando con te mi ha insegnato anche, e ne sbagli 6, allora sbagli te che sei più competente, pensa, cioè voglio dire, un incompetente, no? Allora, però, che campagna acquisti è stata fatta? Ci sono dei ruoli scoperti, terzini bassi, ci sono 250 trequartisti, non c'è il vice Dobbik. Mi spieghi come è stata costruita sta squadra? No, però Walter, qui mi devi rispondere. Però.
Seguite le indicazioni di De Rossi. Su questo penso di poterlo dire perché
risponde
al vero. Non sono state seguite le indicazioni di De Rossi, che non erano su calciatori nome e cognome, erano su caratteristiche.
Vabbè,
questo quindi... lo so con certezza.
Lo so, però Walter, ma 100 milioni, una proprietà che non meno a cura di capire, di sapere se investe, spende 100 milioni e nemmeno dice ma com'è Garbo, Mancino, come giocatore, non c'è neanche una recensione, come si vuol dire, una relazione, cioè questi non sanno, spendono i soldi e non sanno chi comprano, ma è una gravità inaudita, Walter, ma ho capito, ma dove... poi diciamo ce la prendiamo con i calciatori, con gli allenatori. Io non mi sento ad attaccare Juric, che lo ritengo incolpevole e inadeguato. Non mi sento ad attaccare De Rossi, che gli hanno troncato, diciamo, la possibilità di costruire una squadra. Non me la sento di attaccare una squadra perché parte tutto dalla testa, ho detto prima io. Cioè, se io spendo 100 milioni e non chiedo a Marco, senti, ma com'è quello là? Walter, senti, ma com'è? Ma se non ho interesse per i soldi che spendo, di capire perché spendo i soldi, ma di che stiamo parlando, Walter?
Io mi devi scusare, ma io mi devo sottrarre a questa cosa, mi devo salutare.
No, prima di salutare, direttore, una cosa solo, vista
la
molto
antipatico, un direttore sportivo.
No, ma io adesso non volevo coinvolgere, no, era una chiedo... sorta di... stavo pensando a voce alta.
Sì, no. Quello, però prima di salutarti, Walter, ti chiedo una cosa. La partita di ieri sera tra Inter e Juventus, questo 4-4. Ma per la lotta al titolo adesso, col Napoli che è avanti, e vedi, che ne so, ti ha impressionato di più la Juventus? Chi ha mandato? Chi ne esce meglio?
Ieri era in una situazione calcisticamente difficile perché si è trovata sotto di 2 gol e ci ha avuto una reazione fantastica. In generale la Juventus è una squadra che naturalmente si pone, si propone come contendente al titolo, che comunque finirà all'Inter quasi sicuramente.
Ah.
però la partita di ieri è stata veramente all'esaltazione del calcio in tutti i suoi aspetti, psicologico, morale, tecnico, tattico, davvero. E io sono felice di questa cosa perché io onoro il calcio italiano e la Serie A italiana, e spesso mi trovo a discutere animatamente con chi mi mette sempre la Premier League in mezzo alle palle. Allora, la Premier League non ha mai espresso un livello di calcio come quello di ieri sera tra Inter e Juventus, mai, neanche nelle classiche più classiche, tipo Liverpool, Manchester, discorrendo. Sono partite piene di strafalcioni, piene di errori.
Però pure e ieri allora, un po' di errori ci sono stati, dai.
Sì, certo, sono una partita finisce 0-0, mai 4 pare, però sono partite che fanno crescere tutto il movimento e credo che anche Spalletti sarà contento, perché se il livello di rendimento delle squadre si attesta a questo, anche la nazionale avrà i suoi grandi vantaggi.
Certo.
Walter, ma il Napoli è da scudetto secondo te?
Sì, perché hanno fatto una campagna meticolosa, la definirei, perché hanno bisogno di picchettare il centrocampo, poi hanno preso due ragazzi che nella loro squadra contavano molto, e lo stanno dimostrando. McTominay è un giocatore
fantastico,
un giocatore direi totale, un centrocampista totale che pesa moltissimo sia nella fase di difensiva che offensiva. Poi hanno preso Neves, che è un giocatore che, così come contestavo ieri, può determinare situazioni molto importanti dal punto di vista offensivo. E devo dire che il Napoli poi ha riportato in Italia Conte, che è veramente un uomo vorace, vorace fino al midollo per la vittoria, per tutte le situazioni legate al campo. E quindi saranno anche loro in competizione.
Ti saluto così, Walter, così lo chiedo anche a Daniele Garbo e Massimo Bonanni. C'è domani sera Milan-Napoli, è la partita che potrà certificare veramente il valore effettivo del Napoli, perché insomma tutti aspettiamo un test impegnativo, ed è un test impegnativo contro un Milan che deve fare però i conti con delle assenze tra squalifiche e infortuni importanti.
Non la considero una partita essenziale per il Napoli. Non è il Milan il test. Il Milan non può essere il test perché è troppo discontinuo nell'ambito della stessa partita. Squadra forte, però una squadra molto ma molto problematica sotto certi aspetti.
Bene, Walter, ti ringraziamo tantissimo.
Ciao Walter, un abbraccio.
Un abbraccio al direttore Walter Sabatini, grazie, grazie. E Massimo e Daniele, così tanto sarà uno degli argomenti anche successivi, perché ha parlato Fonseca, ha fiducia nei miei giocatori, ha detto che Leao ha lavorato bene, però insomma non è sicuro se gioca o meno, insomma questo lo deciderà
Mistero
lui.
Mistero Leao.
Mistero Leao. Massimo, è la partita che insomma ci dirà veramente il valore del Napoli, oppure come ha detto il direttore dice no perché è troppo discontinuo il Milan?
Ma guarda, non lo so, io intanto ti avevo chiamato prima, volevo salutare il direttore che è stato insomma l'uomo che mi ha fatto vivere un sogno, no? Mi ha portato alla Lazio, quindi lo volevo ringraziare.
Forse è stato uno dei suoi più grandi errori in carriera, però.
Assolutamente sì.
Ma grande, Daniele.
Poi un giorno vi racconterò come ho preso il numero di maglia alla Lazio, poi vi faccio maturizzare. E tolto questo, insomma, credo insomma che il Milan non è una squadra che potrà lottare fino alla fine per lo scudetto, cosa che invece credo fortemente nel Napoli, ma l'ho sempre detto. Ma lo dico perché ha la rosa giusta per fare una competizione, ha l'allenatore giusto per vincere. Quindi per me il Napoli, ripeto, magari non vincerà, ma fino alla fine sarà là e darà del filo da torcere.
Garbo?
Ma anch'io sono d'accordo, io dall'inizio che dico che il Napoli può essere veramente una delle grandi protagoniste della lotta per lo scudetto. La partita di domani a San Siro non sarà ovviamente decisiva, ma sarà molto indicativa, è un test importante per il Napoli. Se dovesse passarlo, se dovesse vincere a San Siro, secondo me sarebbe un'ulteriore iniezione di fiducia, di autostima per questa squadra che Conte sta modellando a sua immagine e somiglianza, una squadra che
non fa impazzire per il calcio che gioca, ma è una squadra tremendamente solida e tremendamente concreta, come lo sono tutte le squadre di Antonio Conte. Quindi credo che sarà una partita molto interessante. Io dovessi punterei sul Napoli più che sul Milan.
Tu, Stefano?
Sta giocherà fino in fondo. Domani è una partita, insomma, voglio dire, non decisiva. Sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, Daniele. Però credo che il Milan, ho la sensazione, insomma, che non la perda questa partita.
E tu dici che anche nonostante le assenze, le cito, sono Teo, Renders, infortunati, certo, anche Gabbia,
ecco, forse
Abraham e forse Jovic, quindi deve fare i conti veramente con una squadra.
Però mi aspetto una partita, insomma, di reazione, d'orgoglio, non lo so. Certo, sarà difficile per il Milan, Napoli è bello pronto, però se la giocherà il Milan.
Va bene, va bene. Massimo, ti posso chiedere un pensiero sulla Lazio invece? E poi ti saluto. Vittoria ieri, come? Che segnale arriva da questa vittoria?
È una squadra che corre, è una squadra che corre, che gioca, che ha ritrovato tanto entusiasmo dentro e fuori dal campo. Diciamo che ad oggi è una delle, se non la sorpresa del campionato, perché comunque dall'Atalanta ti aspetti un campionato del genere. Che ti posso dire, dal Napoli te lo aspetti, dalla Lazio per quelle che erano le aspettative, in positivo non ti aspettavi un campionato così. Quindi io quando vedo la Lazio io mi diverto, però mi diverto pure quando vedo l'altra squadra di Roma, attenzione, questa è una cosa che avevo già detto.
Ma non avevamo dubbi, caro Bonanni, fai lo spiritoso.
Mamma mia, una cattiveria
veramente, è una cattiveria. Ma ancora dobbiamo capire perché, da dove derivi questa cattiveria. Io sono sempre stato molto corretto, caro Bonanni, tu no.
Allora, io perché rido, perché
sei un po'
diverto.
Come Dodò. Dodò, ieri che gli ha detto una brutta parola a Pellegrini, brutta.
A Pellegrini, sì, l'ho visto. Sì, ma io mi diverto perché siamo tra amici.
Ma certo,
ci mancherebbe.
Ma poi con me.
Mi dispiace nel momento in cui qualche tifoso della Roma che poi... Mario,
guarda, io ho un appuntamento, magari Massimo può venire qui.
Ma dice che viene, ma non viene
mai. Il 5 gennaio.
No, sono mesi
5
che gennaio. Dice che viene.
Il 5 gennaio.
Ah, ho capito. Per il derby, tu aspetti il derby.
L'unica possibilità.
Io però mi preoccuperei di come ci arrivarci al derby, perché insomma mi sembra una riaccia.
Potrebbe avere. La riaccia potrebbe avere un senso, magari. Capito, la Lazio sta là.
Però qui il distacco aumenta. Il derby potrebbe essere anche un influente.
Questo presenta caratterizzazione laziale.
Secondo me il distacco sarà assottigliato a...
bravo.
Ah sì,
bravo,
quindi
sì,
prevede una frenata della Lazio.
Daniele, tu cosa ne pensi riguardo questa
prepotente nella Roma?
Ah, ho capito.
Mi sta canzonando
Daniele, chiudi tu, dai.
Ma allora la Lazio sta facendo un campionato superiore alle attese, secondo me. Sta giocando un ottimo calcio, l'allenatore è bravo, ha capito subito la squadra. E non so quale sia l'obiettivo vero della Lazio, se possa aspirare davvero a un posto di Champions League, qualche dubbio ce l'avrei, perché francamente mi sembra che siano squadre che hanno qualcosa di più. Mi riferisco a Napoli, Juventus, Inter e Atalanta soprattutto. E quindi, però, se arrivasse già in Europa League sarebbe un buon traguardo, secondo me. Come arriveranno questo derby non lo so, dipenderà da molto dipenderà dalle decisioni che prenderà la società, la Roma, in questi giorni, nei giorni prossimi, se riuscirà a dare una sterzata a questa stagione, altrimenti la Roma rischia veramente di fare una brutta fine.
Va bene, Daniele, Massimo, a presto,
ciao Daniele,
un abbraccio,
ciao
ragazzi, ciao. Break per noi, buona settimana anche a voi, break perché poi ricominciamo con tanti altri argomenti e altri amici che stanno per arrivare.